Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, come dicevamo, nella sua forma compendiata. Quest'oggi, cari amici, come non siamo affatto, diciamo, alieni, cioè l'abbiamo fatto spesso, faremo una sorta di excursus. Perché, ecco, oggi è una festa importante liturgicamente, perlomeno ci ricorda un evento storico, ma soprattutto un evento spirituale. Si ricorda quello che è avvenuto a San Francesco, no? Sul Monte della Verna. Eravamo nel 1224, tant'è vero che l'anno passato, se ricordate, abbiamo festeggiato gli 800 anni. Di che cosa? Di quale evento? Delle stimmate di San Francesco. San Francesco ha ricevuto le stigmate sul suo corpo. E questo è fonte non soltanto di una riflessione, ecco, che ci obbliga nel ricordare e nel festeggiare queste stigmate, ma poi ci presenta per la prima volta che cosa? Un frate, in quel caso, stigmatizzato, che riceve addirittura i segni della passione di Cristo. Che cosa significa questo per noi e per lui? Allora, con Padre Giampio e Mosè, quest'oggi parleremo proprio delle stigmate di San Francesco e anche del suo fratello, frate più moderno, che è San Pio, anche lui segnato dai segni della passione di Gesù. Allora, ecco, dopo questa breve presentazione, io lascerei la parola naturalmente a Padre Giampio e a Mosè per riagganciarci anche al catechismo. Allora, Padre Giampio, vediamo un po' che cosa ci comporta questa contemplazione delle stigmate di San Francesco.
Sì, grazie Antonio, cari amici, bentrovati. E per fare questo, in questa ricorrenza in cui vogliamo considerare in questa festività delle stimmate del Serafico Padre San Francesco e nei giorni prossimi, col 20 settembre, ricordo delle stimmate impresse a San Piero e Petrelcina, vogliamo collegarci con un articolo del Catechismo, del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che invito Mosè, se ce lo può leggere, in modo che collegandoci sul mistero della redenzione e passione del nostro Signore Gesù Cristo, possiamo comprendere questo mistero che si prolunga in queste due figure di santi, anche nella figura di tutti quei santi che avranno seguito sulla strada della stigmatizzazione la scuola di nostro Signore Gesù Cristo. E intanto saluto Mosè. Ave Maria Mosè, puoi leggerci questo passo del compendio del Catechismo? Grazie.
Grazie Padre Giampio, Ave Maria, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Qual è l'importanza del mistero pasquale di Gesù? Il mistero pasquale di Gesù, che comprende la sua passione, morte, risurrezione e glorificazione, è al centro della fede cristiana, perché il disegno salvifico di Dio si è compiuto una volta per tutte, con la morte redentrice del suo figlio, Gesù Cristo.
Benissimo, quindi tutto parte da nostro Signore Gesù Cristo, che ha scelto tra i vari modi per darci la salvezza, possiamo dire la via della croce, la via del Calvario. E col mistero della passione, col mistero della morte, col mistero della risurrezione, di quel corpo glorificato, in cui anche il corpo diventa un corpo impassibile, ma Gesù si riserva di tenere cinque diamanti, cinque gemme preziose che sono le ferite alle mani, al costato, le stimmate ai piedi. Ecco che allora da quell'evento alla scuola di San Paolo porto in me la passione, vivo in me la passione di Gesù Cristo, porto in me le stimmate di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco che a questa scuola tutto questo esempio di stigmatizzati e con oggi che vogliamo considerare la figura di San Francesco. E questa è una festa forse singolare per i francescani, perché ricordano questo dono, questo favore concesso da Dio al serafico padre San Francesco. E San Bonaventura dice che non fu mai concesso ad altra creatura umana nei secoli passati. Qualche autore dopo direbbe, diceva un po' l'epoca e neanche in futuro, però poi in futuro vedremo come il Signore considererà, tanto che il secolo passato viene considerato, si potrebbe dire, il secolo degli stigmatizzati, proprio perché riportare la figura di Cristo, Cristo crocifisso, ripresentarlo a un mondo che sempre più si sta allontanando o vuole allontanarsi dalla via della croce, dalla via scelta da nostro Signore Gesù Cristo. E San Giovanni Evangelista, nel suo libro dell'Apocalisse, vide un angelo che saliva da Levante e aveva il sigillo del Dio vivente, dal capitolo settimo dell'Apocalisse. Bene, questo angelo, a giudizio del dottore Serafico, di San Bonaventura e di altri scrittori ecclesiastici, fu precisamente il Serafico Padre San Francesco. Un po' questo angelo che saliva col sigillo del Dio vivente, per San Bonaventura è rappresentato, possiamo interpretarlo nel vederlo nella figura del Serafico Padre San Francesco. E San Francesco fu un angelo di purezza e anche per l'incarico, una vita perfetta, una vita tutta evangelica, imitazione del Santo Vangelo. E prendendo gli scritti di Dante Alighieri, questo poeta, questo scrittore, saliva da Levante, saliva da Assisi, che Dante chiama l'Oriente. Quindi è un po', possiamo dire, come sole novello, è San Francesco che illumina le genti con la predicazione, col buon esempio, con il ricordare a tutti i dolori e le sofferenze di un Dio fatto uomo. E porta il sigillo del Dio vivo, dice San Bonaventura, annunziato dall'Evangelista, da San Giovanni, e ricevendo sulla verna da Gesù Cristo medesimo queste insegne della sua divina passione. Vedremo un po' sul punto finale, un po' di questa trattazione, e come il Signore, quando sarà sulla verna, manifesterà che vuole San Francesco come suo gonfaloniere. Non so se presenti, Antonio, quando ci sono le belle processioni, sono quei bei stendardi, i gonfaloni, che hanno un po' tutta la rappresentanza a seconda delle confraternite del Santissimo Salvatore, della Madonna, della Dolorata, di Cristo risorto, Cristo crocifisso, un gonfalone, questo stendardo che manifesta il portatore. Poi anche lo stesso nome anche per dopo il gonfalone con lo stemma della città, della provincia, del comune o così tanti stemmi. Bene, San Francesco con la sua vita doveva essere il gonfalone di Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Quindi San Francesco crocifisso, il Signore lo elegge come gonfalone di questo. Questo lo troviamo nella quinta considerazione sulle stimmate di San Francesco che troviamo nelle fonti francescane del Libro dei Fioretti, che a Dio piacendo dopo un po' leggeremo perché ci sono dei begli aneddoti che ci parlano della bellezza, della virtù e anche dei privilegi che San Francesco ha ottenuto in questa sua somiglianza a Cristo e crocifisso. Bene, a ricevere questo singolarissimo privilegio, San Francesco si dispone con la vita di penitenza, con la vita di preghiera e anche con un'assidua meditazione dei dolori di Gesù Cristo crocifisso. Ricordiamo anche, se vogliamo fare un piccolo passo parallelo, anche come San Pio da Pietralcina per tutta la vita, chiaramente secondo anche le costituzioni dei frati cappuccini, almeno al tempo di Padre Pio, ogni giorno Padre Pio meditava la vita di nostro Signore Gesù Cristo crocifisso e si faceva aiutare da un altro, da uno scritto di un altro frate cappuccino, il famoso padre Gaetano da Bergamo, uno scrittore veramente che ha scritto tantissimi bei commentari, tantissimi belli scritti spirituali e un po' forse quello più conosciuto è questa la Passione di Gesù Cristo, quindi 366 meditazioni, mi sembra, 365, per ogni giorno dell'anno, con i vari punti così, è un po' chi C'è chi già di diverso tempo continua a meditarlo giorno per giorno. Beh, padre, io per tutta la vita ho usato sempre questo testo di meditare, la passione di Gesù Cristo. Bene, vediamo che come San Francesco proprio la preghiera, la penitenza e un'assidua meditazione dei dolori di Gesù crocifisso. Bene, e noi sappiamo che dal momento della sua conversione di San Francesco, che inizia, siamo nel 1207, il momento in cui il crocifisso di San Damiano parlò a San Francesco con quella frase programmatica: va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Da quel momento della conversione, sino al giorno della sua morte, il crocifisso fu il suo unico grande libro di San Francesco, fu il suo grande amore. Era bello a questa scuola, come ricordare che come tanti altri santi francescani hanno avuto questo grande libro del crocifisso. Non so se ti ricordi, Antonio, quando a un certo punto San Tommaso d'Aquino incomincia a chiedere a San Bonaventura, suo coetaneo, suo contemporaneo più che altro, più che coetaneo, dice: ma frate Bonaventura, ma tutte queste cose che scrivete, ma da quali libri li avete attinti? Da quale libro vi lasciate ispirare? Da quale come scrittore? Insomma, mi piacerebbe anche a me trovare, insomma, poter leggere qualcosa perché vi ha dato tutte queste intuizioni, queste bellissime espressioni. Ti ricordi, Antonio, quale fu il libro oppure l'oggetto che San Bonaventura gli fece vedere a San Tommaso d'Aquino come suo libro di ispirazione?
La croce.
Esattamente,
La croce
proprio
di
Gesù.
Cristo, la croce di
Esatto.
Cristo, sì. Gesù
Ecco, gli tira fuori il
crocifisso.
crocifisso e fa: questo è il libro da
Questo è il
cui
libro.
attingo tutto il mio sapere. È proprio questo qui, proprio alla scuola di San Francesco.
Vero,
Questo qui è proprio un
sì.
insegnamento, proprio veramente di questo lettore serafico, San Bonaventura, proprio per imparare tutto da Cristo, Cristo crocifisso. Ecco, dirà San Paolo: il mio vivere è Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Tutto quello che una volta consideravo ancora San Paolo un guadagno, lo ritengo spazzatura,
Spazzatura.
concime, humus, letame, immondizia a confronto di Cristo crocifisso, la sapienza di Cristo crocifisso. Allora, ecco che questi santi, proprio questa scuola del Maestro, di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi anche per San Francesco ecco che Gesù rimane l'unico suo amore. E ricordiamo anche che un po' non subito San Francesco riesce a cogliere pienamente la volontà di Dio. Perché a quelle parole del così esplicite di San Francesco le interpreta in maniera tutta, chiaramente come doveva interpretare, in maniera tutta letterale: va, ripara la mia chiesa che tutto è rovina. E beh, San Damiano, tutto un po' rovinosa, mettiamo la prosta, mettiamo i calcinacci, un po' le porte cadenti, aggiustiamo un po' tutto. Ecco un po' quello che San Francesco a quell'epoca, nel momento con cui incomincia, pian piano però comprende che il Signore aveva una missione di riparatore, di restauratore, così più grande, non solo a livello materiale, si sì, poteva servire un colpo di restauro, di ristrutturazione dell'arte, come muratore o carpentiere, ma serviva molto di più quella che sarà la missione che porterà avanti San Francesco, proprio di portare avanti questo cammino.
Padre
Allora,
Ciampio,
sì,
scusami,
Antonio.
Padre Ciampio, scusami se
Prego,
mi
prego, prego.
interrompo, no, però guarda, quando hai parlato, no, sì, di questo segno della passione di Gesù, che è stato dato come un dono, come un favore, hai detto addirittura, che il Signore ha concesso a San Francesco, no? Per cui lui è diventato il confaloniere di Cristo, no? Questo dicevamo poc'anzi. Mi è venuta in mente una cosa che credo che sia proprio penso, illuminante anche per noi, cioè questo confalone che segno porta? Porta il segno della croce, no? E se ci ricordiamo che cosa è successo all'imperatore Costantino, no? Che combatteva contro questo mostro che era Massenzio, no? Questo altro imperatore però empio, ecco, gli apparve a un certo punto nel cielo un gonfalone, una bandiera e poi una scritta che diceva Inhoc signo vinces, cioè con questo segno vincerai. Oh, allora, parlando appunto di questo fatto che è gonfaloniere di Cristo San Francesco, veramente San Francesco ha vinto con questo segno che ha portato lui stesso proprio come se fosse una bandiera, come se fosse un gonfalone. Ma che cosa ha vinto? Ha vinto il mondo, ha vinto partecipando alla passione di Gesù, ha vinto anche lui, col Redentore, insomma, in una certa misura, ha vinto il peccato, ha vinto il paradiso, nel senso che più perfettamente di così, no? Come simiglianza a Gesù, non ce n'è, no? Qual è la vetta della santità? Quando si somiglia molto a Gesù e a Maria, a Gesù crocifisso. Quindi è vero, anche San Francesco, in quel segno che ha portato sul suo corpo, io direi ha vinto tutto, ha vinto il mondo, ha vinto il demonio, ha vinto tutto. È stato vincente, no? Anche se perdente, perché poi dopo che cosa abbiamo visto? Qual è la vita di San Francesco? Uomo dei dolori pure lui, con questa preghiera continua, piangeva continuamente, sembrava uno sconfitto e invece è stato vittorioso come Cristo, ecco questo volevo dire.
Eh sì, Inhoc signo, in questo segno vincerai, bellissimo. E da lì possiamo trovare proprio sempre la nostra vittoria, in questo segno grandissimo della croce di nostro Signore. E San Francesco quindi ha da questo momento di conversione un unico desiderio, quello proprio di appartenere a Gesù Cristo. E in più, per lui è stato un altro impulso grandissimo, il suo pellegrinaggio in Terra Santa. E chiaramente comprendiamo come già lo fa per desiderare innanzitutto di incontrare il martirio. Quindi vedi già quale disposizione con cui inizia questo pellegrinaggio. E poi la visita di tutti quei luoghi santi, a Betlemme, la culla del Divin Pargoletto, sul Calvario, accanto alla tomba di Gesù. Ecco che il suo amore per il Divin Maestro Crocifisso non conosce più limiti, sicché tutta la sua ragione del suo vivere poteva benissimo ripetersi, come dice Serafico San Paolo, l'Apostolo dei Genti, il mio vivere è Gesù Cristo. Quindi, cosa capita? Gesù, vedi, i santi non si lasciano vincere in generosità, viene detto. San Francesco si impegna tanto ad amare nostro Signore Gesù Cristo crocifisso e Gesù contraccambia questo amore, contraccambia con questo dono grandissimo. Innanzitutto è interessante dicevi, in più ci troviamo sul Monte della Verna, anche questo un monte consacrato da San Francesco alla Beata Vergine Maria Immacolata. E su questo monte gli era stato donato da un benefattore, subito San Francesco vuole fare una cosa, sai cosa è interessante? Si mette subito in preghiera per comprendere se quello che stava facendo era la volontà di Dio, perché il suo desiderio era sempre meglio conoscere la volontà di Dio e metterla in pratica il più presto possibile. Pensa che bel particolare che ci hanno, scopriamo dei biografi. La prima cosa diceva, questo qui è bellissimo, un bel luogo, mamma mia, anche dei segni particolari, arrivano tutti gli uccellini a cantare, così. Era la risposta da parte di Dio, dice, sì, questo è il luogo dove avrai tante consolazioni e tante tante grazie. No? Prima chiede a Gesù, ma è questo luogo, Signore? Questo lo chiede subito nella preghiera, per poter comprendere e poter mettere nel modo più fedele il suo cammino alla via di imitazione di Gesù Cristo, per compiere la volontà di Gesù Cristo. Diverse consolazioni gli arrivano attraverso anche questo dono di questi uccellini che si alternano uno alla volta, non tutti assieme, uno alla volta va nel luogo dove si era un po' ritirato in preghiera e quindi e da lì comprende che Gesù gli rispondeva attraverso questo segno. E allora incomincia a intensificare la sua preghiera. E Gesù vuole contraccambiare quest'amore singolare al suo fedele servo con un privilegio singolarissimo, preparandogli una crocifissione inaudita, un martirio nel quale la fiamma dell'amore, arcanamente sposata alle acute trafitture di un dolore spasimante, avrebbero consumato l'ostia nel mistero della croce. Bello, questi un po' biografi come esprimono questo dono mistico delle stigmate. È un amore, una fiamma d'amore. Quindi San Francesco sente maggiore gusto, consolazione in questa preghiera, ancora più corrisponde a questa chiamata di Dio che un po' lo eleva ancora di più. E a un certo punto fa una parola, dice: cosa vuole Dio da me? Cosa vuole adesso in questo tempo di ritiro, in questa quaresima, che la faceva in onore della Beata Vergine Maria Assunta e in onore di San Michele Arcangelo. Dice, allora apre il libro del Santo Vangelo e lo apre una volta e parla della passione, dice, ma insomma, non vorrei un po', provo ancora ad aprire perché non vorrei un po' che, sai, dice, beh, modestamente, mi uniformo a Gesù Cristo, beh no, nella sua umiltà, se magari proviamo un altro, per tutte e tre volte apertura, tutto gli parlava della passione di Gesù Cristo o di qualcosa di simile. Qui comprende qualcosa, allora devo morire. Se mi parla della passione di Gesù Cristo, mi parla della morte di Gesù Cristo, mo devo, bene, terminerò qui la mia vita, beh, mi preparo con grande amore. Signore, aveva anche qui qualcosina di diverso. Già aveva detto la morte al mondo nel suo cammino di conversione. Cammino di conversione vuol dire morire al mondo per vivere in Cristo, il mio vivere in Cristo. Bene, adesso un amore, una fiamma ardente che consumava il suo cuore, doveva proprio immolarlo e mettergli quel sigillo del Dio vivente, l'ultimo sigillo. La mano di Dio avrebbe posto l'ultimo sigillo al fedele, chiama i biografi, ricopiamento dell'immagine del figliolo nelle sue membra di Francesco. E quindi dato l'ultimo tocco al quadro di quella conformità divina. Qual è il compito della nostra vita? Conformarci al modello nostro Signore Gesù Cristo. Bene, qual è allora questa conformità piena che possiamo avere a Gesù Cristo anche esteriormente? Beh, Cristo crocifisso, ecco le stigmate. Quindi nella sua umiltà, ecco, San Francesco non era ancora arrivato a comprendere interamente questo progetto di Dio che voleva realizzare anche esternamente. Scriveva il padre che tutti i santi sono stigmatizzati nella loro anima. Poi, in alcuni santi, ecco che queste stigmate vengono anche impresse nella carne, in alcuni in maniera invisibile. E questo sarà un po' anche quello che capiterà negli 8 anni della vita del Serafico Padre di San Pio da Pietrelcina. E per altri santi anche queste stigmate si mostrano anche visibilmente. E allora ecco questo dono che viene concesso a San Francesco.
Padre,
Siamo nel. Sì, Mosè.
scusi se interrompo, però
Prego.
pensavo mentre lei parlava, adesso diciamo, gli stigmatizzati li possiamo anche definire corredentori o è un termine sbagliato in questo caso?
No, è un termine corretto, però dobbiamo comprendere questa parola di corredentori. Corredentrice in atto primo, solo l'Immacolata. L'Immacolata nel titolo di corredentrice, socio redentore. Come mai? Perché in atto primo, nostro Signore Gesù Cristo ha redento il mondo con il suo sacrificio, la sua passione. Tutta la sua vita è stato un atto redentivo. Il mistero dell'incarnazione è un'incarnazione redentiva. Però il culmine è il momento della passione, morte e risurrezione, quello che ci abbiamo nel Triduo Pasquale. Bene, in atto primo, in quel momento in cui avveniva la nostra redenzione, solo la Madonna era presente fisicamente e spiritualmente. Perché fisicamente abbiamo San Giovanni Evangelista, fisicamente abbiamo la Maddalena, fisicamente abbiamo le pie donne, fisicamente abbiamo i centurioni, abbiamo gli scribi, i farisei, quelli che giocano a dadi, i soldati, così, fisicamente. Ma non partecipavano alla redenzione, gli altri due crocifissi. Solo la Madonna comprendeva quello che stava per avvenire e associava alla passione di Cristo i suoi dolori. Quindi, in atto primo, dicono i teologi, solo la Madonna a titolo propriamente corredentrice. Ci ha redento con Cristo. In atto secondo, ecco che dice San Paolo: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. E allora ecco che tutte queste anime, tutti questi, possiamo dire in atto secondo, in certo modo, corredentori, in un termine analogico, cioè non proprio completamente, ma per analogia, sì, certamente possiamo dire che. San Francesco è stato un corredentore, un San Piero Pietrelcina è stato un corredentore, una Santa Veronica Giuliana una corredentrice, lei che si definiva la mezzana voleva essere, proprio per capire questo grande mistero. Quindi è un termine che certamente possiamo utilizzarlo per comprendere questo grande dono che ha colpito il serafico padre nel 1122 il suo Tabor e qui compie questa quaresima. Al suo arrivo dice alla vetta fu accolto festoso dal canto degli uccelli ai quali il santo raccomandò dice fratelli uccellini miei così guardatevi dal peccato dell'ingratitudine e studiatevi di lodare Dio. Pensa, sì, tutto sommato, le creature non mancano di gratitudine, non sono ingrate, perché con il loro istinto obbediscono a quello che Dio gli ha scritto nel loro, attraverso l'istinto. Quindi sono obbedienti in qualche modo, obbediscono alla legge dell'istinto che è stato scritto in loro. Sai qual è il problema di chi potrebbe essere ingrato? Prova a immaginartelo, Antonio.
Non saprei.
Siamo proprio noi.
L'ingratitudine,
Siamo proprio noi,
appunto.
sai, Antonio.
Siamo in
Siamo
tanti.
proprio noi. Si mette in coda lei nella lunga fila si mette in coda. Siamo tutti noi, ci siamo. Ti ricordi Mosè come Padre Pio cercava di correggere gli ingrati mentre distribuiva la comunione? Quelli che non facevano ringraziamento in
Certo,
precedenza della Santa Comunione, ce lo puoi dire, Mosè?
che non faceva un ringraziamento? Eh sì,
Sì.
li salutava, mi sembra, no?
Esatto, quindi spiegaci bene che cosa capitava.
Ma che se poi, diciamo, al termine della Santa Messa, uscivano subito di chiesa o non facevano il dovuto ringraziamento, non di 30 secondi, ma di qualche minuto. Ma minuto
Almeno un quarto d'ora, almeno un
in doppia
quarto d'ora.
cifra, esatto, in doppia
Ok.
cifra. diciamo, poi il giorno dopo, appunto, nel momento, diciamo, della comunione, il padre gli diceva ingrato e lo saltava. Ricordo bene,
Sì.
padre.
Di per sé, il Padre Pio c'era la balaustra, e il Padre Pio distribuiva la comunione, distribuisce la comunione, a un certo punto saltava qualcuno. E andava da quello che gli era di fianco e l'altro diceva: ma forse non mi ha visto, e dice, padre. E Padre Pio rispondeva: ingrato, comunione, comunione, comunione. Saltava ancora un altro: padre, ingrato. E così Padre Pio un po' ti metteva a quella scuola della gratitudine. Bene, San Francesco lo raccomanda già anche ai fratelli e sorelle alati, proprio di essere grati al Signore. E questo è un compito, dobbiamo fare molto, molto attenzione perché. L'Immacolata, Beata Vergine Maria, è modello di gratitudine. L'anima mia magnifica il Signore, grandi cose ha fatto il mio Onnipotente. Noi tante volte abbiamo tanta ingratitudine per quello che il Signore ci dà, e su questo dobbiamo stare molto, molto, molto attenti. Antonio, penso che siamo
Sì.
giunti al momento in cui dobbiamo fare un attimino qualcosa di particolare,
Sì,
d'accordo?
è vero, siamo arrivati proprio al nostro momento di pausa, di interruzione. Restituiamo per qualche minuto la linea alla regia che riempirà questo intervallo con un piccolo brano musicale, al termine del quale riprendiamo questa meditazione, ecco, sulle stigmate di San Francesco. E sul loro significato, anche per tutti noi. Allora vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825444391, oppure se volete con il WhatsApp fare riferimento alla Radio Buon Consiglio, quindi all'account della Radio Buon Consiglio. Qualche minuto di buona musica e ci ritroviamo. Ave Maria.
Fra un po' adesso sto facendo caso.
Ave Maria, cari amici, allora ecco, riprendiamo la nostra meditazione su questa festa delle stigmate di San Francesco. E Padre Giampiero, volevo giusto dire ancora qualche cosetta, nel senso che leggendo, no, i fioretti pure di San Francesco, noi leggiamo che San Francesco fece una richiesta, anzi due richieste a Gesù, cioè gli chiese due grazie. La prima grazia è che lo facesse compartecipe, diciamo, a quei dolori che il Redentore ha patito nella sua, dice San Francesco, acerbissima passione, no? Però fa anche un'altra richiesta. Dice che io senta nel cuore, per quanto è possibile, quello eccessivo amore del quale tu, figliuolo di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori. Questa, guardate, questo è come vedere i due aspetti, no, della croce, che non è soltanto dolore, espiazione, stracciare quel documento, diceva San Paolo, che c'era sfavorevole, no, per cui Gesù ha inchiodato sulla croce tutti i nostri peccati, ma soprattutto è la testimonianza di questo eccessivo, dice San Francesco, amore che ha provato nostro Signore per la nostra salvezza, insomma, per noi poveri peccatori. Quindi, Giampiero, è un mistero di amore e di dolore, ecco.
È vero, Antonio, e veramente mi sembra strano. Come può essere? O desidero il dolore o desidero l'amore? Come può San Francesco chiedere a Gesù queste due grazie? Uno, di farmi sentire il tuo amore grandissimo. E seconda grazia, fammi sentire i tuoi dolori acerbissimi che hai patito per la nostra salvezza. Ma o chiedo uno o chiedo l'altro. E come faccio a fare un mescolone, il mischia Francesco? No, non è possibile. E Gesù gli dona tutti questi due, con l'impressione, con stampare in San Francesco, nelle sue mani, nei suoi piedi, nel suo costato. E questo dono gli dà proprio questo. Lo rende partecipe di questa grazia. Ecco allora, infatti, che una mattina della Verna, una mattina, il 17 settembre 1224, mentre si stava pregando e chiedendo continuamente questa grande grazia, ecco che il Signore si degna di apparire a San Francesco. E come si degna di apparire? Con un serafino alato, sei ali, che velocemente, dice San Bonaventura, e San Tommaso, il Beato Tommaso Celano si presenta davanti a lui. E dice, e vede questo serafino come Cristo crocifisso, l'uomo con le cinque piaghe, le mani, i piedi, il costato. E quindi rimane ammirato, e questo gli dava un grande, grande amore per questo segno di predilezione. Allo stesso tempo, però, era triste perché vedeva Gesù crocifisso. E vedi come questi due sentimenti incominciano a coesistere, quella fiamma che ardeva e consumava il cuore di San Francesco, una fiamma d'amore, e nel suo corpo incomincia, quando il serafino è alato, scompare, rimangono impresse le stigmate, quelle piaghe del serafico padre San Francesco, anche qua, poi delle piaghe veramente particolari, perché quando a un certo punto i biografi scriveranno, descriveranno un po' su queste piaghe, la straordinarietà che le accompagneranno, le 12 prerogative di queste 12 meraviglie del prodigioso delle stigmate di San Francesco. è un po' qualcosa veramente di incredibile, proprio un tocco di delicatezza, perché nelle mani non solo c'era, e come per tutti gli altri santi stigmatizzati, il forma, erano proprio comparse le capocchie, quindi la
Sì,
testa
sì, sì.
battuta, la punta ribattuta indietro, e non erano tutta una carne sola, ma erano dure come il ferro, nerite, e si potevano muovere quasi con un corpo suo, ma non estrarre. Sembra che anche Santa Chiara aveva cercato di estrarre il chiodo dalle mani di San Francesco, forse quando l'hanno portato al monastero col corpo morto di San Francesco per venerarlo, avranno portato, tirato via. Però dice che Ubertino da Bartolomeo da Pisa, fra Bartolomeo da Pisa, dice che anche Santa Chiara tentò di togliere, anche altri confratelli cercarono di togliere almeno una reliquia, e poi impiendo il chiodo che ha trafitto la mano di San Francesco. Non era possibile, si poteva muovere, si muoveva, ma non poteva essere estratto. Un po' le meraviglie un po' del Signore. Queste meraviglie perché? Perché voleva realizzare in San Francesco una perfetta immagine di Gesù Cristo. E viene detto anche, dopo finita la Quaresima, il 30 settembre, uscirà un altro fatto un po' bello, particolare, e tutto quel monte era illuminato, sembrava bruciare, tanto che c'erano i pastori di quella zona che erano preoccupati. Per un'ora e mezza testimoniano, quelli che governavano il gregge, che erano ai piedi del monte, erano rimasti abbagliati da questa grande luce che era apparsa su in cima al monte. Mentre un'altra cosa un po' simpatica, c'erano dei mulattieri che si stavano recando in Romagna, che stavano dormendo, vedendo come tutto illuminato tutto attorno, pensavo che fosse già sorto il giorno, quindi incominciano a sellare i giumenti che dovevano portare e accompagnare, e si incamminano per recarsi verso la Romagna. Poi a un certo punto vedono che scompare questa luce, tornare al buio e dopo un po' rispuntare il sole. Ma adesso che luce era prima? Vado a capire con San Francesco.
Incredibile.
Ecco questa ricorrenza della stigmatizzazione di San Francesco, che cosa realizza nel cuore di ognuno di noi. E un altro motivo dice: ma che cosa? Il Serafino disse qualcosa a San Francesco. Quindi ecco che San Francesco poi ritornerà, cercherà con tutta umiltà tenere nascosto queste stigmate, che nessuno si potesse accorgere. Si è fatto un po' i sandali in certa maniera, in modo che le coprissero, le maniche coprivano quelle delle mani, quindi anche i più intimi confratelli, i più vicini a lui spiritualmente, così non si accorsero per diverso tempo, e non era facile poter intravedere le stigmate così di San Francesco. Ma una cosa bella, interessante, che cosa avviene? Viene detto che Gesù parlò a San Francesco, ma San Francesco disse che non avrebbe mai rivelato che cosa Gesù gli disse. Che cosa gli disse San Francesco? Allora, c'è un frate, un santo frate molto devoto, che leggendo quello che nel capitolo delle Sacre Stimmate, che San Francesco aveva ricevuto un insegnamento da nostro Signore Gesù Cristo, ma che San Francesco voleva tenerlo riservato per tutta la sua vita. Quindi, beh, adesso San Francesco già da qualche decina d'anni è morto, adesso potrebbe anche rivelarcelo. Per 8 anni continua a pregare per chiedere quella grazia di sapere che cosa Gesù aveva detto a San Francesco nel momento quando gli ha impresso le stigmate. E dopo questi 8 anni di preghiera, ma particolarmente mi ha detto per un atto di obbedienza, mentre se ne stava pregando, un confratello lo chiese per andare un po' a fare alcuni lavori manuali, e lui obbedientissimo lasciò la preghiera per fare questo servizio di utilità per la comunità. Attraverso questo atto di obbedienza, subito si presentarono due confratelli venuti da un lungo viaggio, uno più giovane, uno un po' più, descrive un po' più antico, cosa. E dice: ma guarda, questi due frati, questo che dobbiamo fare può anche ritardare, ma dobbiamo metterci un po' a curare questi due pellegrini confratelli che arrivano chissà da tanto lontano, e dobbiamo un po' dargli un po' una buona accoglienza, l'ospitalità. E allora che cosa fa? Cominciano: io lavo i piedi a questo qui più anziano, tu lava i piedi a quest'altro più giovane che è arrivato. E a un certo punto, sento che lava i piedi tutti infangati di questo frate più antico, un po' chiamo i fioretti così, ma cosa capita? Mi dice: ma questo c'ha i fori nei piedi, e c'era tutto il fango che ricopriva questi piedi, non avesse fatto un lungo viaggio. Mi dice: ma tu sei Gesù Cristo, ma tu sei frate Francesco, così, e tutti gli altri frati che erano lì vicino, che erano vicino al fuoco comunitario per scaldarsi, così vicino alla cucina, accorrono a questa rivelazione. Sì, sono frate Francesco. Sono venuto per queste tue preghiere, ma particolarmente per questo tuo atto di obbedienza. Bene, che cosa mi
Obbedienza.
disse Gesù Cristo? Dice: visto che tu sarai il mio gonfaloniere, dice a frate Francesco, quindi avrai il compito di portare, come io per il mistero della redenzione, portai in cielo tante anime che attendevano la liberazione dal limbo. Ecco che allora tutti quei frati del primo, secondo, terzo ordine, frati, le monache, suore e i terziari e tutti i miei devoti che incontrerai in purgatorio il giorno della tua morte, nel salto morte, potrai tutti portarli in paradiso. Quindi un grande invito per tutti, se qualcuno non lo è ancora così, di diventare sempre più devoti di San Francesco, perché per quella solennità della nascita al cielo di San Francesco gli è concesso. Per virtù e merito di queste stimmate che lo rendono conforme in tutto a Cristo crocifisso, proprio di realizzare anche questo dono a beneficio del nostro, di tutta l'umanità. Quindi un bel motivo per ringraziare il Signore anche per questo dono delle stimmate che ha voluto manifestare nel serafico Padre San Francesco. Non ti sembra una cosa molto interessante,
Eh sì,
Antonio?
senz'altro, senz'altro. Ci dice, cioè ci raccontano più queste cose, no? Della santità di San Francesco, ma poi anche quella poi vedremo, no? A suo tempo, anche di San Pio, che addirittura direi che parlano più le piaghe, ecco, della sua santità che tutte le biografie, che sono state scritte da Tommaso da Celano, da San Bonaventura, no, come si chiama, San Bernardo, chi è che ha scritto pure, vabbè, insomma, dei suoi biografi, no?
Sì.
Anche se, Padre Giampiero, io proprio dico che quando si leggono i fioretti di San Francesco, quell'amore, no, che lui ha chiesto al nostro Signore Gesù Cristo, ma veramente sprizza talmente che io sono convinto che chiunque legga i fioretti di San Francesco si commuove, perché veramente è un qualcosa per la sua umiltà, come dire, per il suo amore che travalicava, no? Quasi quasi le capacità umane, insomma, ci si commuove, ecco, questo amore che poi diventa compassione e che diventa per noi proprio, come dire, si sente San Francesco come un padre, come colui che veramente ci ha salvati insieme a Gesù.
Eh sì, veramente un grande dono che ci ha fatto. Adesso non so se sei d'accordo, Antonio, un po' di vedere adesso anche un'altra bella figura che è un po' la stigmatizzazione di San Pio da Pietrelcina. Non so se Mosè ci può leggere un po' che cosa, in che momento è avvenuto, in che giorno è avvenuto, un po' dall'epistolario che San Pio scriverà al Padre Spirituale. Grazie.
Sì, padre, oggi siamo anche nel quarto giorno della sua novena, per cui sì, il 20 settembre del 1918 appunto venne questo fenomeno mistico, diciamo, a Padre Pio e lui scrive appunto al suo padre spirituale, al suo direttore spirituale, dice, scrive, ero la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa. Allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gritta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e la confusione susseguente che provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore col ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia che è tanto buono? Poi, diciamo, la lettera continua con altri gemiti e suppliche di aiuto per strappare ancora una volta da Dio, diciamo, la grazia, no? Che gli togliesse non lo strazio, non la condanna, non il dolore delle piaghe, ma l'esteriorità e la visibilità.
E questo gli farà questa grazia, Mosè, il nostro Signore, a queste preghiere di Padre Pio?
No, la grazia non gliela concede.
Sicuro, sicuro, sicuro.
Beh, gliela concede poi poche ore, pochi giorni prima, diciamo, della sua dipartita.
Quando è morto si sono scomparse le stime, visto che Gesù fa la grazia, solo che ai suoi tempi, quindi basta avere un po' di fede e perseveranza, il Signore concede, quindi non ci arrendiamo mai con le preghiere. Vediamo che anche Padre Pio tanto supplicava il nostro Signore di ritirarsi, di ritirare non il dolore, non lo strazio, ma il segno visibile che gli era stato visibile. Quindi 50 anni di stimate di Padre Pio visibili e altri 8 anni di stimate invisibili,
Sì,
ma anche
anche
quelli
sì.
all'inizio erano visibili. E già pregando il Signore dice: Signore, toglimi, lasciami il dolore, però toglimi. E la prima volta l'ha accontentato. Mo adesso invece, mo te tocca. Invece adesso questa qui, adesso devi portarle fino in fondo. Fino in fondo. Io vorrei adesso, Antonio, non so se ti sei accorto,
Sì.
in che momento Mosè ci ha letto che Padre Pio a ricevere, stava facendo che cosa? Il rin?
Il ringraziamento, sì, il ringraziamento in
Ricordi
effetti.
Padre Pio di San Francesco che chiedeva alle sorelle e fratelli pennuti di essere grati, il dono della gratitudine. Il ringraziamento
Della
alla Santa
gratitudine,
Messa è una gratitudine per aver ricevuto, partecipato alla Santa Messa, aver ricevuto il corpo, il sangue, l'anima e la divinità. Ecco i momenti più preziosi, il tempo del ringraziamento, il tempo più prezioso, più meritorio che possiamo avere durante la nostra giornata. Perché è il tempo in cui possiamo trattare con Dio, dentro noi, in cui gli stiamo dando alloggio, ospitalità. E diciamo i santi, il Signore paga bene l'ospitalità che gli viene data. Quindi questo qui è una bellissima, un po' punto comune, un po' tra i tanti che possiamo vedere più di questa grande figura di questi santi. Quindi ecco questo celeste messaggero, questo angelo, questo personaggio, poi lo chiama Padre Pio, che già aveva incontrato qualche mese prima, praticamente il giorno, se non sbaglio, il 6 agosto, che gli aveva, intanto che stava confessando i seminaristi chierici, e questo con una lamina da cui usciva una punta di fuoco, gliela infigge e poco stavo per morire, ho messo un urlo, ho dovuto chiedere di terminare, di fermarmi con la confessione, così proprio sembrava che dividesse l'anima dal corpo, questo che entra nel punto di divisione delle midolla, proprio si deve squarciare, arroventare da questa lamina infuocata che aveva questo misterioso personaggio. Si ripresenta intanto un colpo al cuore. e vediamo chi ha avuto possibilità di visitare il museo lì a San Gianni Rotondo, a sud, vicino, intanto che si reca per visitare le stanze di San Pietro Pietralcina. Così c'è quel calco in cui si vede quant'era grande, ampia la ferita al costato di Padre Pio che hanno preso dopo la sua morte, questo calco così proprio passava tutto un palmo di una mano, proprio questo cuore trafitto e sanguinante. E avviene detto che San Francesco non voleva farsi accorgere delle stigmate, quindi le nascondeva con le maniche, ai sandali, aveva fatto dei sandali un po' con qualcosa che copriva così. E San Pio invece si è messo tutto a mestrale a tutti, naturalmente, vero Mosè?
Padre, scusi, non ho sentito, mi
Che
perdoni.
Padre Pio, visto che San Francesco teneva di celare e nascondere le stigmate, invece Padre Pio ha voluto subito mostrarli a tutti, che
Ma
aveva avuto il dono delle stigmate, ai confratelli, ai devoti, giusto?
direi proprio di no, questa
Ah
volta
no,
mi
mi sbaglio,
sa padre,
come...
sbaglia anche lei.
Ok, ora dimmi cosa è capitato da Padre Pio.
No, beh, lui no, non le rendeva visibili, no, non voleva che si vedessero, anzi aveva appunto chiesto che gli venissero, sì, non tolte, ma nascoste.
Tanto di più che San Francesco, quindi neanche i suoi più fedeli compagni, più intimi così, si accorsero di questo. Chi si accorse di questa cosa, delle stigmate di San Pio da Pietralcina?
Una
Ti
sua figlia.
ricordi, Mosè?
Sì, una sua figlia spirituale.
Figlio spirituale.
Sì.
Un po' sta attenti a queste figlie spirituali. No,
Scusa.
mamma mia. Sono queste figlie spirituali che vanno dal padre guardiano, che quel giorno era stato anche assente, ritorna il giorno dopo. Sì, ma padre Pio c'ha le stimate. Perché vedi, San Francesco, non essendo sacerdote, essendo solo diacono, non insomma, se la cavava così, ma padre Pio sull'altare della messa. E qualcosa doveva un po', anche se col mignolino cercava di tenere le maniche del camice, però in qualche momento qualcosa si vedeva quando il Dominus vobiscum, il Signore sia con voi, nella Santa Messa così, si vedeva. Sono proprio figli spirituali da cose. Oh, padre Pio, c'è qualcosa lì, sono le stigmate. E dice il padre Guerrero, santa obbedienza, fammi vedere le mani. Colti in flagrante, che è successo? Che è successo? E ora,
questa obbedienza.
mamma mia, hai visto che cosa il Signore fa? E questo grande mistero, questo 50 anni è per dimostrare al mondo l'unità Cristo queste stimate che hanno attirato quella clientela mondiale, queste stimate che ci parlano, diciamo, queste stimate, quel sangue, quanto sangue mi sei costato, figlio mio, diceva a tanti dei suoi penitenti, proprio per dire questo grande mistero della crocifissione a cui il Signore visibilmente chiama ad associare a questo mistero della salvezza delle anime. Padre Pio distribuirà attraverso le sue sofferenze, Fatima, preghiere e sacrifici per la conversione delle anime. Padre Pio non fa altro che ricordarci questo messaggio della nostra Mamma Celeste, e quanto sangue mi sei costato, quanta preghiera con i suoi 100 e oltre rosari che diceva continuamente tutti i giorni con le sue tante sofferenze. Dice, padre, ma queste stigmate vi fanno soffrire, fanno male. Cioè, e tu credi che il Signore me le abbia dato per ornamento, per bellezza, per parata? Certo che fanno soffrire. Dice, padre, come fate a celebrare in piedi così per tutto questo tempo con sulle stigmate? Io non sto in piedi, sto appeso. Con crocifisso, con Cristo crocifisso. Ecco un po' questo grande dono, questo grande mistero, è un po' che ricorderemo anche forse in maniera meno, in celebrazione liturgica, meno solenne, chiaramente, di quello che è stato per il Serafico Padre San Francesco, ma un po' chi è legato spiritualmente, così sarà anche quella del 20 settembre, una data, molto bella per ricordare. E poi anche come nel cinquantesimo di questo momento in cui tutto il primo incontro nazionale, internazionale, gruppi di Padre Pio, un po' così che vedranno questo grande mistero del consumato mestre, a quel consumare questa vittima fino all'ultimo, l'agnello svenato, fino all'ultima goccia, per questo grande mistero dell'opera della redenzione per proprio salvezza. Chiediamo veramente
Gentio.
intercessione. Sì, Antonio.
Padre Angelo, scusami se ti interrompo perché volevo proprio dire questa cosa qua, no? Cioè l'umiltà sia di San Francesco che di Padre Pio che li portava addirittura, no, a avere questa, loro dicevano, una confusione, ma è chiaro che con dei segni così straordinari, questi doni, ecco, così straordinari, magari qualcuno sarebbe montato in superbia, ma non l'avrebbe proprio ricevuto questi doni. E invece, la grandissima umiltà di San Pio e di San Francesco faceva sì che questi segni loro li volessero celare, ma io mi ricordo che ci fu un frate Pacifico, si chiamava, un frate appunto, compagno di San Francesco, che ebbe questa visione di San Francesco che in paradiso sedeva sul seggio lasciato vuoto da Lucifero, no? Quindi il seggio di colui che è stato superbo fino al punto diciamo, di rinnegare Dio, di disubbidire a Dio, dove si sedeva San Francesco? Su questo seggio che Lucifero aveva perduto. Quindi su questo siedeva l'umile San Francesco. Ma, no, certamente siamo proprio alle vette di una, come dire, di una santità straordinaria, ecco.
Sì, è proprio vero, una grande santità straordinaria quella del Serafico Padre San Francesco, che chiediamo, come dice il Beato Tommaso Celano, riversi, particelle di questa santità straordinaria nei suoi figli, nei suoi devoti. Allora chiediamo oggi anche questa grazia, mentre lo festeggiamo, ricordando nostro Gesù Cristo che gli dona la grazia, il dono delle stimate, gli imprime il dono delle sacre stimate, e chiediamo alla prima stigmatizzata, almeno nell'anima, o così l'Immacolata con crocifissa con Cristo, con queste spade del dolore, Madonna dolorata, corredentrice, proprio che ci aiuti a conformarci sempre più a Gesù Cristo
Padre,
attraverso di lei, attraverso l'Immacolata. Sì, Mosè.
scusi, giusto per non essere ingrati, Antonio, oggi facciamo gli auguri a Padre Giampio, che proprio oggi festeggia, che festeggia i suoi 20 anni di professione perpetua. Per
Ah,
cui,
guarda un po', che coincidenza, eh?
per cui ringraziamo Dio per il dono del suo ministero al servizio della Chiesa.
Ringraziamo Dio, grazie, 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 grazie. Diciamo la preghiera conclusiva. Ave Maria, grazie, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io t'ami sempre più.
Dolce cuore di Maria. Il
Sì, la salvezza dell'anima mia. E
Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, Ave Maria a tutti. Ave Maria, Ave Maria.